Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Sì, è finito il mese, passa il tempo, ci avviciniamo al giorno in cui incontreremo il Signore. I giorni passano, a noi non pensiamo che è un giorno meno da vivere, è un minuto che non può tornare indietro. Cioè, bisogna che riflettiamo, perché il mondo è fatto apposta per distrarci, così arriviamo al momento, non sappiamo né il giorno né l'ora, e ci troviamo là così praticamente con le mani piene di vento, si dice. Ecco. Allora, innanzitutto cominciamo con l'atto di riparazione. Io sono qua a San Giovanni Rotondo, però e Padre Pio illumini le nostre menti, i nostri cuori e conduca anche il nostro pensiero verso le cose di lassù. Ecco, allora, iniziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. E vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Che belle cose, queste sì che sono belle cose, no? E diciamo l'importanza di avere spazio per il Dio, no? Se dice di amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, vuol dire che ci dà anche la possibilità di farlo, ma però siamo molto distratti. E ricordo qualche giorno fa, facevo una passeggiata, visto che mi hanno detto che devo anche camminare, per cui ho camminato forse anche troppo, non lo so, però diciamo l'autunno, vedi, Quante cose, tutte le foglie, vero, che cambiano di colore, i vigneti, insomma è uno spettacolo di colori, ecco anche, non so come la chiamano, quella, la vite, mi sembra la vite americana, la vite, non lo so, cioè, comunque non fa certamente uva, ma forse ha questo nome qua, è tutta colorata, diciamo dipende, dove c'è più freddo è più rossa, dove ce n'è meno è rosa, è prima è gialla, insomma cambia i colori, cioè vedi la fantasia di Dio, cioè praticamente in primavera ci sono le fioriture, vero? In autunno però prima di lasciarci con tutta questa natura, si dice morta, vero? Senza, spogliata, ecco, ci dà un tocco, ecco, ci fa vedere ancora tutti questi colori, perché pensiamo, ecco, che anche la nostra vita praticamente comincia dal germoglio e finisce come una foglia che cade alla fine, no? Per cui c'è un percorso, no? E allora bisogna pensare a queste cose. Ma poi camminavo, diciamo, in mezzo a un bosco, ma era in salita, però qui era diciamo la montagna scoscesa, e sempre con la corona in mano, perché guardate, il segreto è quello là. Se continuate a pregare, vedrete quante cose l'aiuto che viene dal cielo vi fa notare, vi fa vedere, no? Perché se non pregate non vedete nulla. Allora, siccome abbiamo anche questo aiuto, no? Il Signore, tutto parla di Dio, tutto parla di Dio. A un certo momento mi trovo, c'è un albero, diciamo che ha una parte, dalla parte della radice, insomma, è forse marcito, insomma, è mezzo morto, no? Ma questo albero pende verso la valle, no? Per cui sembra che ti arrivi in testa, no? Però, diciamo, nonostante sia messo in quella posizione, qual è stato il pensiero che mi pare, ecco, mi sia stato suggerito, non lo so. Allora, dice, vedi quell'albero? Quell'albero lì, vedi che è molto malato. C'ha una buona parte anche del tronco, diciamo che è marcio, è malato, insomma, non c'è, seccato, però c'è una parte che è ancora buono, ma diciamo che il tutto però si vede che ha ceduto e pende verso fondovalle. Allora, riflessione. Vedi, dovrebbe, secondo la forza di gravità, dovrebbe cadere, quell'albero dovrebbe cadere. In quelle condizioni, poveraccio come conciato, no? Però non cade. Perché? Perché ha radici, diciamo, radici che fanno da tirante verso la montagna. E queste radici che si sono ben piantate anche tra le pietre, tra la roccia, non so, insomma, queste radici sono, si dice, ben radicate, vero? E sostengono questo albero. Allora dice, ah, vedi, sì, sì. Ebbene, questo però è un insegnamento spirituale, vedi. Se tu hai una fede ben radicata, anche se sei nelle prove, nella malattia, tutte le problematiche che tu vuoi, ecco, normalmente uno dice non ce la faccio più, io cedo le armi, cado praticamente, cioè non ce la faccio più. Ah, però se invece sei ben radicato, con una radice verso la fede, una radice verso la speranza, eccetera, eccetera, non cadi. E allora mi sono fermato sotto quest'albero, no? E ho detto, Signore, ti ringrazio perché tutto parla di te e anche quest'albero dà il buon esempio, nonostante sia malconcio, però una parte era ancora vivente e dava, cioè aveva foglie, aveva, non so, frutti ormai non ce ne sono più, però era viva. Anche a Fatima, io queste cose le noto, non so, sarà un fatto di natura, perché già da bambino io guardavo le cose, me le fissavo in mente, eccetera, eccetera. Anche a Fatima ho mostrato, per esempio, c'è un fico vicino alla casa di Lucia, per intenderci, che più disgraziato di quello credo che sulla faccia della terra non ci sia. Cioè, sembra che abbia i tumori, ne avrà. Cioè, è pieno di bocce, è marcio verso le radici, insomma, vi dico, più disgraziato di lui non esiste, non ho mai visto un albero più disgraziato di quello lì, tanto per intenderci, no? Però, patire ma non morire, fatto sta che continua a far foglie in quelle condizioni e fa anche i frutti, come vedete. Allora, questo albero ci fa vergognare, che lui che è governato, cioè, da Dio, e per cui fa quello che Dio vuole, questo albero, mostra che nonostante tutto lui continua a dare frutti. Invece noi, appena abbiamo un po' di non posso perché io sto male, ho una malattia, lasciatemi in pace, non mi disturbate perché ho problemi, eccetera, eccetera. Anche Don Dolido dice non pensino i malati di poter scansare la preghiera, la meditazione, cioè pensare a Dio, perché è proprio quello che gli dà forza, no? Allora, quello lì è un albero, lungo questa vicino alla casa di Lucia, tra il pozzo di Arneiro e la casa di Lucia. C'è sto fico che ogni volta mi fermo, lo faccio vedere ai pellegrini, dico guardatelo qua. No. Infatti se non li fermo non lo vedono, non ci fanno caso. Non ho mai visto una pianta più malandata di quella lì. Beh, ma dovete sapere che invece dove è apparso l'angelo con l'Eucarestia c'è un ulivo, guardate, anche quello non si sa come faccia a vivere, è squartato, buchi da tutte le parti, insomma, secco, è incredibile, però ha dei rami con le foglie e dà frutti. Ma dico, questi qua, conciati così, continuano a dare buon esempio. E noi, anche quando stiamo bene, non diamo frutti. Lo dico spesso, anche quando stiamo bene, non diamo frutti. Poi quando stiamo male abbiamo la scusa che non stiamo bene, per cui lasciatemi in pace perché io sto male e stiamo ad ascoltare. Ecco. Allora bisogna prepararsi alla partenza, questo lì volevo arrivare, perché insomma, mercoledì scorso c'era il Vangelo che diceva così, che non sappiamo né il giorno né l'ora. E è così importante perché adesso noi stiamo parlando a degli ascoltatori. Chi di noi sa il giorno e l'ora? Nessuno lo sa. E noi incoscienti pensiamo, cioè speriamo che non ci sia mai questo, che accadrà per gli altri ma non per noi. Per cui pensiamo di campare non so quanto. Pensate che leggevo una breve meditazione di un dottore della Chiesa e un certo, sapete, San Giovanni Crisostomo, Boccadoro perché era uno che non parlava molto, ma diciamo che te le suonava quasi sempre, molto chiaro. Allora, dice: tenetevi pronti, il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Questo dice Gesù affinché i discepoli rimangano svegli, che siano sempre pronti. Dice loro che verrà nell'ora in cui non se l'aspettano, perché vuole spingerli a praticare la virtù con zelo e senza sosta. Perché se te lo dicesse, tu dici, vabbè, tanto posso star tranquillo, poi magari un po' prima di quando avviene mi rimetto a posto, e così accolgo il Signore, no? Invece non te lo vuol dire, perché vuole che tu sia sempre desto, sempre in grazia di Dio, perché non sai né il giorno né l'ora. Quelli che sono rimasti schiacciati sotto le case per i terremoti non lo immaginavano, certo. Quelli che sono annegati nel mare non pensavano di morire in quel modo. Quelli che sono caduti dalla montagna pensavano invece di fare una bella vita lunga e di fare tante gite, invece no. E c'è per cui il Signore Non glielo dice perché vuole che rimangano svegli, che siano sempre pronti. Dice loro che verrà nell'ora in cui non se l'aspettano, perché vuole spingerli a praticare la virtù con zelo e senza sosta. Come se dicesse loro: se gli uomini sapessero quando moriranno, sarebbero perfettamente pronti per quel giorno. Invece, il momento della fine della nostra vita è un segreto che sfugge ad ogni uomo. Per questo il Signore esige dal suo servo due qualità, che cioè sia fedele affinché non si attribuisca nulla di ciò che appartiene al suo padrone, e che sia avveduto per non amministrare bene quanto gli è stato affidato. Ci vogliono dunque queste due qualità per essere pronti per il ritorno del padrone. Ecco infatti ciò che succede per il fatto che non conosciamo il giorno del nostro incontro con lui. Ci diciamo: il mio padrone tarda a venire. Il servo fedele e avveduto non ha tali pensieri. Sciagurato, con il tuo pretesto che il tuo padrone tarda, immagini che non verrà affatto? Il suo ritorno è sicuro. Perché dunque non stai in guardia? No, il Signore non è lento a venire. Questo ritardo esiste solo nell'immaginazione del cattivo servo. Ecco, vedete, non ha mica parlato molto, ma si è spiegato bene però, San Giovanni Crisostomo. Lui dice: ma questa non è la lettura di oggi, difatti non è la lettura di oggi, però andremo ad agganciarla anche alla lettura del Vangelo di oggi, perché siccome il seme ci è stato dato, la pianta deve crescere e deve dare frutti, vuol dire che tu devi, quando il Signore verrà, vorrà vedere cosa ne hai fatto tu dei doni che ti ha elargito abbondantemente, no? Per cui una cosa è collegata all'altra. E tutto parla di Dio, dicevamo, tutto parla di Dio. Certamente, se stiamo a guardare le sciocchezze inventate dall'uomo, sapete, ero salito su una montagna e vedevo giù la mia città. E allora guardavo, sento qualcosa, allora guardavo dall'alto, guardavo la città, dicevo: guarda la montagna che bella, guarda le piante che belle, guarda tutto che bello. Adesso guardiamo, questo ha fatto tutto Dio, adesso guardiamo cosa fanno gli uomini. Tutte scatole di cemento praticamente, non c'è niente di bello da guardare, sapete. Ecco, guardo più volentieri verso la montagna perché mi riposa, diciamo così, ecco, il pensiero, l'anima e tutto. Guardate le cose di lassù, ma guardate le cose anche che io ho creato, perché le ho fatte per voi, perché voi le guardiate, e guardandole c'è un richiamo verso di me, che sono il creatore. Bene, Anna, siccome questa qui era un fuori programma e volevo dire che ieri noi siamo andati a Monte Sant'Angelo e naturalmente anche lì, camminando in mezzo ai boschetti e tutte quelle cose, insomma, ma non è tanto il boschetto, San Michele Arcangelo. Cioè, San Michele Arcangelo è andato a finire là, è andato a finire in cima a un monte e dentro a una grotta. Pensate un po', l'angelo di luce che va in una grotta, no? Ma anche questo avrà un significato, perché è venuto ad illuminare il buio delle grotte. Allora, i devoti di San Michele, che è un angelo di luce, diciamo, anche se sono o in penombra o al buio, l'angelo viene e illumina la tua mente, la tua coscienza, ti aiuta, ti prepara. Quante conversioni, vero, dovute a chi è come Dio, cioè San Michele Arcangelo. Qui abbiamo fatto la marcia a piedi pregando e supplicando San Michele che ci liberi, ecco, anche da questa da questo licenziamento che abbiamo voluto dargli, invece di licenziare il diavolo l'abbiamo assunto, abbiamo licenziato San Michele, pensa un po', quanta gente ha assunto il diavolo in casa sua, nella propria vita, e ha licenziato San Michele. Ecco, ora tocca a te, Anna.
Ecco, la vita terrena è costellata di tribolazioni, ma per il cristiano che come figlio di Dio vive nella speranza della gloria futura, la sofferenza e il dolore non sono sterili, bensì pegno di vita eterna. Il premio eterno che il Padre Celeste ci ha promesso è infatti incomparabilmente più grande di qualsiasi prova e dolore. Ecco ciò che distingue il cristiano dagli altri uomini: saper soffrire. Accettiamo di buon grado dunque le prove e le sofferenze che il Signore nella sua provvidenza ci riserva per farci guadagnare il paradiso. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, e se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
L'importanza, Anna, della conoscenza, no? Perché tanti, cioè noi siamo inguaiati spesso, no? Perché non sappiamo che le azioni che non sono quelle volute da Dio ci inguaiano proprio, cioè ci mettono a soffrire delle sofferenze che il Signore non voleva neanche che patissimo, no? Cioè, Gesù, il Signore non voleva che Lucifero diventasse un demonio. È stato Lucifero a voler diventare un demonio, no? Perché, vedete, gli angeli, ogni cosa che Dio ha creato è cosa buona. Per cui anche Lucifero era buono, finché non si è insuperbito. Per cui è stato messo alla prova anche lui. Noi anche siamo messi alla prova. E allora vogliamo andare a godere il paradiso e dobbiamo superare le prove, gli esami. E invece qui nessuno studia, esami non ne facciamo e vogliamo essere anche promossi e laureolati, no? È impossibile, no? Capite? Ecco, anche le cose del mondo hanno un significato per le cose dell'altro mondo, ma senza far niente non si ottiene niente. Per cui bisogna superare le prove, la fedeltà, ecco, nella sofferenza, nelle prove, eccetera, eccetera. Signore, tu sei il mio aiuto, tu sei tutto per me, tutto posso in colui che mi dà la forza. Perfetto. Anna, tu leggi che ne hai
la
parecchio.
La meditazione, sì, di Don Dolindo. Allora, i patimenti della vita presente sono per noi una grande oscurità in questa dottrina della nostra filiazione con Dio. Poiché a noi potrebbe sembrare strano che un padre amoroso ci triboli, ma se pensiamo non solo di essere coeredi di Gesù Cristo crocifisso, ma di dover meritare l'eterna gloria con le prove e le pene della vita, noi intendiamo che esse, per quanto gravi, non sono proporzionate a quella gloria che si manifesterà in noi nell'eternità. San Paolo parla per esperienza personale, poiché egli fu rapito al paradiso e vi contemplò tale abisso di felicità, da poter dire con sicurezza: io ritengo per certo che i patimenti del tempo presente non hanno proporzione alcuna con la gloria futura che si manifesterà in noi. Nonostante dunque le prove della vita, noi sappiamo che Dio ci è Padre, abbiamo speranza in Lui, sospiriamo a Lui e sentiamo quasi l'eco di questa grande speranza in tutto il mondo che ci circonda e in tutte le creature a noi inferiori, poiché tutto è ordinato ad una maggiore perfezione e ad un ordine perfetto, proprio perché in tutto il creato si ripercossero gli effetti della colpa originale. Ed esso appare come qualcosa di provvisorio, come un abbozzo che attende dall'artefice il perfezionamento. San Paolo esprime questa grande idea, che ci fa capire perché il mondo è pieno di miserie, rappresentandolo come una persona che col capo levato e gli occhi fissi in lontananza, secondo l'espressione del testo greco, aspetta con trepida ansia la glorificazione dei figli di Dio, per sentirsi liberato dai disordini che in esso ha causato il peccato e per sentirsi quasi libero di glorificare Dio nell'ordine ammirabile delle leggi che gli aveva date. La terra, infatti, fu maledetta da Dio quando l'uomo peccò, e lo fu perché gli avesse prodotto triboli e spine, dandogli occasione di espiare il suo peccato e ritrovare la via della salvezza. Dio, infatti, disse ad Adamo dopo il peccato, secondo il testo ebraico: maledetta è la terra per causa tua, ed essa fu assoggettata alla vanità, cioè alla mutabilità, al deperimento, al disordine, al disfacimento. Pur amando naturalmente la propria conservazione e pur tendendo ad una benefica evoluzione in meglio, che si rivela in tutte le leggi del creato che l'uomo scopre ed applica, e si rivela nelle forze di reazione che il creato oppone a chi tenta turbarle o distruggerle. Dio, che aveva dato all'uomo il creato come coefficiente di felicità anche nella vita terrena, lo assoggettò alla vanità e permise in esso tanti disordini, perché avesse dato occasione all'uomo di espiare nella speranza di una rinnovazione. Questa speranza riguarda anche il creato, poiché restaurato in pieno l'uomo, anche il creato sarà meravigliosamente ordinato e vi saranno cieli nuovi e terra nuova. Il creato è come oppresso da una schiavitù, è ristretto nelle sue manifestazioni, è come legato in ceppi nelle sue mirabili forze, perché l'uomo abusa di tutto per fare il male e offendere Dio. Noi abbiamo un sentore in quelle strabilianti forze scoperte ultimamente negli atomi e nei disastrosi effetti della bomba atomica. Chi può dire quali sono i segreti della creazione? Chi può dire quante meraviglie potrebbero cavarsi dalla loro applicazione? Noi non abbiamo neppure la più lontana idea di un mondo perfettamente libero di manifestare la potenza divina e di glorificare il Creatore nelle sue manifestazioni. Secondo la potente espressione di San Paolo, esso fino ad ora geme ed è come nei dolori del parto, perché vorrebbe manifestare i tesori di gloria di Dio che raccoglie nelle sue leggi e non lo può. Attende anch'esso quindi la libertà dei figli di Dio, perché anch'esso è creatura di Dio e anela la libertà come vi aneliamo noi. Esclama: con mirabile enfasi l'Apostolo, noi, che abbiamo le primizie soltanto dello Spirito Santo in questa terra, e gemiamo dentro di noi, sospirando alla pienezza della rivelazione della gloria di Dio in noi, anelando l'adozione dei figli di Dio nell'eterna gloria, la redenzione del nostro corpo nella risurrezione, quando con l'anima e con il corpo glorificati saremo veramente in Gesù figli adottivi di Dio. La nostra aspirazione alla piena adozione di figli di Dio, a cui fa eco tutto il creato che tende ad una rinnovazione perché oppresso da miserie e sconcerti, ci fa capire che noi siamo stati salvati nella speranza, cioè non interamente in questa vita, poiché non si compie in essa la nostra piena adozione di figli di Dio con l'anima e con il corpo, né rifulge in essa la pienezza della gloria di Dio nel creato, disordinato dal peccato e quasi oppresso nelle manifestazioni di tutte le meraviglie che Dio vi ha posto. Se noi siamo salvati nella speranza, è chiaro che non possiamo vedere in questa vita tutti i frutti della piena salvezza. Se li vedessimo, li possederemmo già, ed essi non costituirebbero più una speranza. Non ci rimane dunque che attendere con pazienza, aspettando il compimento delle divine promesse, pregando perché si compiano secondo le disposizioni della divina volontà. La nostra vita presente, essendo come abbozzata ed incompleta, è un continuo sospirare, sperando in Dio, con incrollabile fiducia. In che cosa speriamo con precisione non lo sappiamo neppure noi, poiché siamo molte volte carnali e confondiamo i desideri della nostra debolezza con le grandi aspirazioni della vita eterna e della glorificazione di Dio in noi. Ma anche allora lo Spirito Santo che abita in noi viene in nostro aiuto e prega per noi, per mezzo nostro, con gemiti inesprimibili, cioè ci muove egli stesso a domandare il compimento del disegno di Dio e muove i santi a quelle potenti orazioni nelle quali essi si abbandonano in Dio e sospirano al suo regno senza sapere esprimere neppure che cosa domandano. Essi sospirano quello che al mondo sembra utopia, gemono per i mali del mondo e gemendo implorano, senza capire neppure la portata e l'estensione dei loro desideri ed il compimento della salvezza. Dio, però, che scruta i cuori, conosce quali sono i desideri che lo Spirito Santo ispira ai suoi servi e per mezzo dei quali prega, supplendo l'umana debolezza. Queste misteriose parole, quasi incomprensibili alla nostra piccolezza, ci rivelano un grande segreto dell'economia divina della nostra salvezza e ci fanno capire, in parte, certe misteriose aspirazioni dei santi in tutto il percorso della vita della Chiesa. Noi, salvati da Gesù Cristo, ci troviamo dinanzi ad un mondo tuttora perverso che cresce, anzi, nella sua malvagità. Non sappiamo spiegarcelo, perché non intendiamo che in quelli che sono uniti a Gesù Cristo la piena salvezza avviene nel cielo e dopo la risurrezione finale. Camminiamo sperando tempi migliori, anche sulla terra, ma non sappiamo come potranno compiersi. I santi, più che il resto dei fedeli, ispirati da speciali emozioni dello Spirito Santo, intuiscono il regno di Dio, vi sospirano e vi lavorano tra i gemiti inesprimibili delle loro immolazioni e tra le difficoltà e le persecuzioni che incontrano nel compiere quelle opere di carità e di zelo che tendono tutte al compimento del regno di Dio. Essi appaiono al mondo come anormali e persino come squilibrati, perché i gemiti delle loro aspirazioni sono inesprimibili, perché tutto fallisca in loro. Ma Dio, che conosce e scruta il fondo dei cuori, sa bene ciò che essi domandano per particolare mozione dello Spirito Santo e prepara di secolo in secolo la manifestazione del suo regno e della sua gloria. Quanti sono i suoi santi e le opere da essi compiute? Tante sono queste voci e questi inesprimibili gemiti di speranza e di preghiera. I martiri, i confessori, le vergini, gli anacoreti, le vedove sante rappresentano tanti cori di queste preghiere. Amen.
È una meraviglia. Poi quando dicevi i santi, ecco, dopo tutto quello che hanno fatto, sono anche perseguitati. Penso a Padre Pio, che praticamente ha fatto il bene al mondo intero e naturalmente in Gesù Cristo. Per cui la Chiesa, diciamo che ha fatto bella figura con questo servo fedele. Incredibile, il Signore ha permesso che venga strapazzato proprio dai beneficati, no? È incredibile, ma è così. Gesù Cristo, da chi è stato condannato a morte? Chi ha gridato a morte? Ecco, coloro che Gesù è andato a salvare. Per cui, quando uno fa il bene, lo fa per amor di Dio, è chiaro, troverà le difficoltà, aumentano i meriti, perché non lo fa per avere il plauso degli uomini, proprio no, anzi dagli uomini piglia un sacco di legnate, ma lo fa perché guarda alle cose future, guarda a Dio, guarda a colui che ci ha comandato di fare tutto ciò. E allora procediamo, ecco, nel nostro cammino e guardiamo le cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù. Vedete, ormai domani è il 1° di novembre, allora tutti i santi, per cui parliamo di santi, e dopodomani tutti i defunti, e intanto i giorni passano, e andiamo a trovare i morti, ma noi siamo vivi, ma un giorno verranno anche a trovare noi, e si dirà, beh, questo qui cosa che ha fatto durante la vita? Sai, ma però il parroco ha detto che è andato ad abbracciare il Padre, ma non sarà proprio vero. Perché per arrivare in paradiso ce ne vuole. E credo che proprio nel mese di novembre parleremo molto, dico sarà bene che parliamo anche molto, ecco, del purgatorio. E la gente non si immagina che cos'è il purgatorio. Allora, però, abbiamo sentito San Paolo dice, sono gemiti inesprimibili, cioè non si può neanche spiegare quello che lo Spirito Santo ti fa sentire. Cioè il cristiano vero, diciamo, assapora le dolcezze di Dio, e siccome non ci assomigliano a niente, proprio per niente, a quelle degli uomini che hanno tutto un altro risvolto, non sono disposte a perderle, perché è una specie di anticipazione di quello che troveranno dopo. Per cui sono disposti a patire per amore di colui che ha fatto sentire, ha fatto sperimentare l'amore alle creature sante che lo hanno cercato, hanno pregato, hanno supplicato, hanno, diciamo, pianto, insomma, hanno insistito, hanno bussato con insistenza e hanno ottenuto. Vabbè, chiediamo la pausa musicale, Anna, perché certo, dice sì, che l'orologio... L'orologio è un tipaccio, vero? Non si dà tregua, lui continua tic-tac e va avanti. Bene, allora ci sentiamo tra poco, vero?
Sì. Ave Maria.
Ave Maria. Thank you. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, Anna.
Eccoci.
Intanto passiamo al Vangelo, poi vediamo se c'è tempo.
Grazie, benissimo. Le due similitudini del granello di senapa e del lievito, di cui il Maestro Divino si serve per rappresentare il Regno di Dio, ci fanno comprendere come dietro l'apparente piccolezza di alcune realtà spesso si nasconda una grandezza che si manifesta nel tempo. Così il Vangelo, che apparentemente potrebbe sembrare un libro semplice, come tanti altri, è in grado di rinnovare mirabilmente tutta l'umanità, qualora sia assimilato e vissuto con coerenza. Il granello di senapa e il lievito sono inoltre figura dell'espandersi dell'azione della Chiesa nel mondo e nei secoli. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, diceva Gesù, a che cosa è simile il Regno di Dio? A che cosa lo posso paragonare? È simile ad un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido tra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il Regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata.
Bene, Anna.
Proseguo.
Io penso a Padre Pio.
Sì.
Cioè Padre Pio,
mamma mia.
I suoi rami, fin dove sono arrivati, in tutti i 5 continenti, diciamo, sono i gruppi di preghiera da tutte le parti, ma il Signore gli ha fatto vedere persone di ogni nazionalità, vero? Di tutto il mondo, dice questi li devi salvare tu. Pensa un po' quanti frutti ha dato Padre Pio. Ma noi pensiamo di essere, noi chi siamo? No, facciamo la comunione come Padre Pio, cioè il Gesù che riceveva lui è il Gesù che riceviamo noi, il battesimo che ha ricevuto lui è il battesimo che abbiamo ricevuto noi. Voglio dire, noi abbiamo avuto tutti i semi della santità, ma sta pianta è cresciuta, si è seccata, com'è combinata? Uno deve domandarselo, no? Deve pensare, ma io faccio il mio mestiere. Tu devi fare il cristiano, il tuo mestiere serve per sostenerti, per mantenere te, la famiglia, tutto quello che vuoi, però cercate prima il Regno dei Cieli, perché il resto vi sarà dato in sovrappiù. E se ci sono tante crisi, infiltrazione dentro e fuori la famiglia, in fabbrica, eccetera, eccetera, è proprio perché questi cristiani non fanno vivere Cristo nella società, è stato licenziato, praticamente guai se uno pensa a quella professoressa che all'università ha detto il giorno del rosario, ha detto diciamo un'Ave Maria, ma poco poco l'ammazzano perché non deve, cioè lei la sua fede se la deve tenere e non deve manifestarla pubblicamente, no? E quelli che invece sono contro Gesù Cristo non si sa perché la manifestano pubblicamente, nessuno gli dice nulla, no? Quelli che bestemmiano, quelli che rompono le cose sacre, no? Chissà perché non gli dice niente nessuno, no? Tu basta che dici in Ave Maria, hai da fare i conti anche magari, beh, intanto con i social e poi non si sa mai, anche magari vai a finire in tribunale, no? E vabbè, Anna, leggi pure il Dondolindo.
Sì, sì. Ecco, San Luca, capitolo tredicesimo, sì, sono a pagina 1340. Insegnava Gesù in una sinagoga in giorno di sabato, parlando del Regno di Dio. Il Sacro Testo non ci dice esplicitamente che cosa insegnasse. Ma nelle sinagoghe egli gettava, per così dire, il granello nuovo nel campo vecchio ed il fermento nella massa morta per eliminare ciò che era passato e sollevare al cielo le anime. Mentre egli parlava si presentò nell'adunanza una donna rattrappita e curva per possessione diabolica, la quale non poteva guardare lì su, tanto era incurvata verso la terra. Era un'immagine viva dello stato del popolo ebreo e dell'intero genere umano che, curvo per il peccato, sotto il peso della schiavitù di Satana, non poteva guardare al cielo ed era tutto rivolto alle cose della terra. La povera donna venne nella sinagoga non per essere curata, ma per ascoltare la divina parola. Non domandò nulla a Gesù, ma fu Gesù stesso che, chiamandola a sé, le disse che la guariva ed imponendo le mani la raddrizzò immediatamente. Satana, che avvinceva quell'infelice al tocco della carne vivificante di Gesù, non poté opporre resistenza. Fuggì lasciandola libera nei centri nervosi che possedeva e subito il corpo si rimise nella sua posizione naturale. La donna si raddrizzò e cominciò a glorificare Dio. Era una scena bellissima che avrebbe dovuto commuovere profondamente il capo della sinagoga, constatando da vicino un miracolo, ed invece lo indignò contro Gesù perché aveva operato quella guarigione in giorno di sabato. Evidentemente nella sua mente non era passato neppure da lontano di essersi trovato innanzi ad un miracolo. Prevenuto contro Gesù dall'invidia e dall'odio, ormai tradizionale degli scribi e dei farisei, aveva creduto quella guarigione un fatto puramente naturale e quindi l'aveva stimata una violazione del riposo del sabato. Anche considerandola così, non avrebbe avuto diritto di cavillare, giacché Gesù Cristo non aveva fatto nessun lavoro materiale, ma aveva solo imposto le mani sull'inferma. Il capo della sinagoga però non volle farsi sfuggire l'occasione di rimproverare Gesù e, non osando farlo direttamente, si atteggiò innanzi al popolo a difensore della legge di Dio, rimproverando la donna, dicendo che venisse in altro giorno, non di sabato, a farsi curare. Traspare dalle sue parole il livore della sua anima, contenuto in un'espressione apparentemente equilibrata e spassionata, giacché egli non poteva ignorare che curare un'infermità era un atto di misericordia e non un lavoro servile. Gesù Cristo non rispose solo al capo della sinagoga, ma a tutti i farisei che erano con lui, e con un argomento ad hominem mostrò la stoltezza del loro scandalo e la doppiezza dell'anima loro. Essi infatti ammettevano che era lecito in giorno di sabato sciogliere un animale dalla mangiatoia e condurlo a bere. Se si voleva cavillare, lo sciogliere materialmente un animale era un lavoro. Eppure, secondo essi, era lecito per dargli sollievo. Come mai poteva essere lavoro il sanare una creatura legata da Satana e sanarla con una parola e con una semplice imposizione delle mani? L'argomento era troppo evidente e i farisei ne arrossirono, non potendo opporvi nulla, mentre il popolo si consolava per le cose meravigliose che operava Gesù. La povera donna non poteva guardare in su materialmente e i farisei non lo potevano spiritualmente, perché avevano sempre gli sguardi rivolti alla terra. Il Redentore, col tocco delle sue mani divine, raddrizzò la donna fisicamente e tentò di erigere i farisei spiritualmente. Ma erano troppo orgogliosi e maligni e non si levarono con lo sguardo a Dio e al mirabile disegno della redenzione. Stretti nella loro meschinità, rimanevano legati da Satana e credevano di poter intralciare il cammino del Redentore e delle divine misericordie che si effondevano già sulla terra. Perciò Gesù soggiunse che il regno di Dio era come un granello di senapa che, piantato, cresce e si sviluppa, ed era come il lievito che, posto nella massa, la fermenta tutta. Lungi dall'essere intralciato dalla malignità degli uomini, sarebbe cresciuto sempre di più e sarebbe stato il rifugio delle anime, come un albero è rifugio di vita agli uccelli. Sarebbe stato fermento di una vita nuova che avrebbe rinnovato tutta l'umanità. Oggi, più che mai, gli uomini sono curvati verso la terra, legati da Satana, dalla moderna civiltà tutta materia e materializzante, ed incapaci di guardare all'insù. È uno stato veramente penoso questo. Incurvarsi di tutte le umane attività verso la terra. Anche quando sembrano avere un'apparenza di spiritualità, anzi, forse assai più quando si rivestono della putrida spiritualità pagana. È solo Gesù può rialzarla al tocco delle sue santissime mani, e solo Gesù può riaprirle i santi orizzonti eterni. I farisei si scandalizzavano che Gesù guarisse di sabato gli infermi e credevano poi perfettamente lecito curare in quel giorno le bestie, perché era loro interesse il conservarsele. Anch'essi avevano in certo modo una zoofilia opposta alla vera carità, come si vede nella moderna civiltà. Si promuovono con ardore le società di protezione animale e non si dubita nel medesimo tempo di inventare i mezzi più raffinati di distruzione per nuocere agli uomini nelle guerre. Si provvede tante volte alle bestie con ricercatezza folle, a scapito dei poveri, o si provvede al benessere corporale danneggiando quello spirituale col libertinaggio e la corruzione. È una vera ipocrisia della peggiore risma il preoccuparsi della profilassi corporale ed il favorire o l'incoraggiare la corruzione spirituale. È ipocrisia pretendere di fare leggi di restrizione per il lezzo d'un letamaio e il dover fare leggi di libertà per un letamaio morale. Il Signore, nella sua misericordia, ci stenda la mano e ci faccia nuovamente levare la testa, il cuore, l'anima verso Dio, per vivere veramente da figli suoi e non abbruttirci a livello delle bestie. Amen. Incredibile come sempre attuale, Don Dorino.
Ma veramente incredibile, perché sembra che vada a passeggio per le strade anche di lui oggi, oggi, perché questa zoofilia praticamente è incredibile, ma sono quelli che hanno 2-3 cani, no? Cioè 2-3 figli fai fatica a trovarli, ma 2-3 cani è facile, che poi c'è anche il rischio, no? Che se te aggrediscono, ti aggredisce un cane, ci si mette anche quell'altro, cioè diventa un branco alla fine, dopo, mi sembra, dopo il numero di 3. È normale, normale. Ecco, ma insomma è una cosa incredibile quello che ci tocca vedere, diciamo, e anche sopportare, perché abbiamo coloro che sono al governo, non sono cristiani, anche se magari hanno il coraggio di andare a fare la comunione, magari pieni di peccati mortali, sono capaci di andare a fare la comunione, perché tanto non ci credono. E così siamo arrivati praticamente a questa conclusione, ecco. Ma come facciamo, Anna? Cioè, noi parliamo, c'è tanta gente che ascolta e rendiamo grazie a Dio, ma veramente io vedo che la gente ascolta perché è anche curiosa, gli piace, magari dice ah sì, bello, interessante, però cambia poco. Cioè, se non aumenta la preghiera, cioè la preghiera, che cos'è sta preghiera? La preghiera è il cristiano che chiede che la società sia migliore, che i peccatori si convertano, che i preti siano santi, che la Chiesa sia in espansione, che ci siano, cioè chiediamo cose buone, se smettiamo di pregare, vuol dire che noi non abbiamo bisogno di Dio, ci arrangiamo noi. Ed è questo il risultato. Il Signore dice: non mi pregate, bene, fate quello che volete, vedrete dove andate a finire, dove parate. Ecco, pregate e senza stancarvi mai, dice, senza stancarvi mai.
E c'è a chiusura proprio del mese di ottobre, il mese del Santo Rosario, un paio di paginette sul librettino sempre di Padre Stefano, Claudio, se credi,
sì,
proprio l'invito.
Sarebbe, no, è una cosa molto buona, fallo pure perché mi devi aiutare, io sono qua che devo lottare.
È un invito proprio a non dimenticare il Rosario, ecco, a impegnarsi. Ecco.
È l'ultimo giorno,
certo, sì, 31esimo giorno, sì, il Santo Rosario, morire con il Rosario. È certamente una grazia particolare andare incontro alla morte con la corona del Santo Rosario fra le mani. Parecchi santi l'hanno chiesta e l'hanno ottenuta. Stringere la corona del Rosario fra le mani significava per loro stringere la mano stessa della Madonna, che li assisteva nei travagli della morte per condurli poi in paradiso. È significativo l'esempio del beato Stefano Bellesini, agostiniano, devotissimo della Madonna del Buon Consiglio e della Madonna del Rosario. Egli amava particolarmente portare sempre indosso la corona del Rosario per baciarla spesso, per segnarsi con essa. Con il passare degli anni, egli chiese alla Madonna di poter morire con una malattia che non gli turbasse la lucidità della mente, in modo da poter recitare le sue preghiere preferite, specialmente la coroncina a Maria Santissima della cintura e la corona del Santo Rosario. Il beato fu esaudito pienamente dalla bontà del cuore della Divina Madre, che riempiva tutta la sua vita. E il pittore del beato Stefano dovendo preparare un quadro, ha potuto ritrarlo proprio così, tutto raccolto in preghiera, dinanzi all'immagine della Madonna del Buon Consiglio, mentre sgrana piamente la corona del Santo Rosario. Nell'ultimo giorno della sua vita, infatti, il beato Stefano ha potuto trascorrerlo in tutta tranquillità, pregando senza interruzione, con la liturgia delle ore, con i salmi penitenziali, con la meditazione sulla passione e morte di Gesù, con la novena della purificazione, con la coroncina alla Madonna della cintura e con la corona del Santo Rosario. Quando il beato stava per iniziare la coroncina alla Madonna e la corona del Santo Rosario, il padre priore, pensando che fosse troppo stancante, gli consigliò di potersi dispensare da quelle due corone. Ma il beato gli rispose subito con molta serietà e dolcezza: come volete che io compaia al tribunale di Dio senza aver recitato prima la coroncina della Madonna e il rosario con le litanie? E così, poco dopo la recita del Santo Rosario, il beato placidamente passò da questa vita sulla terra alla vita del Regno dei Cieli. Anche San Luigi Maria Grignon de Montfort raccomandava a tutti, senza stancarsi: recitate ogni giorno l'intero rosario, perché al momento della morte benedirete il giorno e l'ora in cui mi avrete creduto. Vogliamo chiedere anche noi la grazia di poter morire con il Santo Rosario fra le mani? Ma per questo dobbiamo sforzarci di amare la Santa Corona, di portarla sempre con noi, di venerarla e di usarla santamente, con la recita del rosario più frequente possibile. E magari ogni sera, prima di addormentarci, seguire le raccomandazioni di Santa Bernardetta, che diceva: alla sera, quando andate a dormire, prendete la corona, addormentatevi recitandola. Farete come quei bambini che si addormentano chiamando con voce sempre più fioca: mamma, mamma. Dio voglia che si possa morire proprio così, con la corona in mano, invocando la Divina Mamma, se siamo fedeli alla recita giornaliera del Santo Rosario. Dobbiamo ricordare anche la riflessione che scrisse il beato Columba Marmion sui sentimenti da avere nell'ora terribile del passaggio da questo mondo al cospetto di Dio, come lui stesso sperimentò. Scrive infatti il beato Marmion: se ogni giorno abbiamo ripetuto spesso alla Vergine, Madre di Dio, pregate per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Quando sarà l'istante in cui l'adesso e l'ora della nostra morte saranno un solo e stesso momento, saremo sicuri che la Vergine non ci abbandonerà. Nella vita di San Giovanni Battista de Rossi si legge che, essendo moribondo, durante uno svenimento un sacerdote e suo devoto ne approfittò per prendersi la corona del rosario. Ma non appena il santo si riebbe, però, si rese subito conto di non avere più la sua corona del rosario e la chiese con ansia per potersi presentare al giudizio di Dio tenendola fra le mani. Noi siamo in molti, forse, a ricordare la salma di San Pio da Pietrelcina, esposta per più giorni nel santuario mariano di San Giovanni Rotondo. Il santo, stigmatizzato, aveva la corona del rosario fra le mani, quella corona della Madonna da lui venerata e adoperata come forse nessun santo mai ha fatto, quella corona che è stata la compagna più fedele della sua vita di preghiera e del suo ministero apostolico, quella corona su cui egli ha fatto passare fiumi di Ave Maria per ottenere fiumi di grazie e di benedizioni per tutti. Con quella corona benedetta egli ha chiuso la sua lunga vita crocifissa, passando dalla terra al cielo. Amiamo anche noi il rosario perché ci accompagni in vita, ripetendo anche noi con il beato Bartolo Longo: oh rosario benedetto di Maria, tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne. Amen.
Anna, abbiamo ancora un po' di tempo, mi sembra, e mi preme, siccome ho visto questi bei salmi, anche se ne meditiamo uno magari, ma è importante sempre anche dare gloria a Dio con le parole che Lui ci suggerisce, no? Perché lui ci parla, ma se noi non capiamo neanche quello che ci dice, capito? Il Signore vuole essere capito e dobbiamo chiedere: Signore, fammi intendere quello che tu dici perché io possa glorificarti, ecco, non per la conoscenza, ma perché io possa glorificarti, per dire: tu hai detto cose meravigliose, Signore, ti rendo grazie che mi hai parlato, mi hai insegnato cose meravigliose. Ora, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ora, è interessante, no? La mattina, grandi cose ha fatto il Signore per noi. E va bene, allora tutti quanti rispondono: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ma siamo mica dei pappagalli noi. Cioè, tu devi dire: ma quali sono le grandi cose che il Signore ha fatto per noi? Comincia a vedere se le trovi. Poi dice: ma qui è scritto grandi cose ha fatto per noi il Signore, e tu non sai neanche quali sono queste cose? Ma come? Devi interessarti, dire: Signore, fammi conoscere tutte le grandi cose che hai fatto per me, perché io possa renderti grazie in modo corretto, giusto e santo. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Ora, quando avrà trionfato il cuore immacolato di Maria, Anna, ci sembrerà di sognare. Dice: mamma mia, è cambiato tutto. Sembra un sogno, ma possibile che di botto sia successo questo? A Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia, perché questo grande atteso, questo grande trionfo che noi aspettiamo, finalmente è arrivato. Signore, ti rendiamo grazie, non ce lo meritavamo, ma tu hai avuto misericordia, sei venuto in nostro soccorso, tu sia benedetto in eterno, per cui grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha donato sua madre. È vero, e l'ha fatta trionfare su questo inferno terreno. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro, per i cattolici, apostolici, romani, che credono nella Santissima Trinità, credono nella Madonna assunta in cielo, credono nella Madonna Immacolata, credono nella Regina del cielo e della terra, credono in tutte le verità e i dogmi della fede, e il Signore ha fatto queste cose per noi, perché ha fatto trionfare praticamente e ricondurre anche le persone, le pecore smarrite, a vedere dov'è la verità, per cui l'ha fatta per noi, ma che però, mentre gli altri godevano della demolizione della Chiesa, noi praticamente invece soffrivamo. Allora, ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mietterà nella gioia. Ecco, difatti, qui se non si lacrima proprio dagli occhi, ma abbiamo il cuore che lacrima nel vedere lo sfacelo, allora aspettiamo questo momento. Allora, chi semina nelle lacrime mietterà nella gioia. Il trionfo sarà motivo di gioia. Nell'andare se ne vai piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Ma dice, vedi, anche le nostre preghiere e sofferenze, i nostri atti di fede e di speranza sono serviti a qualcosa. Allora, tu c'hai ancora il fioretto da leggere?
Sì,
però.
sì, eccolo.
Allora, avanti.
Allora, mamma mia. Mamma cara, mamma bella, mamma immacolata. Così la Beata Teresa Manganiello amava chiamare, invocare, parlare con la Madonna. La maternità della Madonna, con la sua bontà, bellezza e immacolatezza, riempiva il cuore e la mente di Teresa. Si sentiva figlia della Madonna, ripiena di affetto filiale, dolce, intenso, e sperimentava la materna assistenza della Madonna su di sé. La sua preghiera mariana prediletta era il Santo Rosario. Si era iscritta al Rosario vivente ed era fedelissima a recitare ogni giorno le sue poste di Rosario. Ma preoccupandosi di quelli che potevano dimenticare o omettere la recita della loro posta di Rosario, che cosa faceva? Recitava ogni giorno un rosario intero di 15 poste. In tal modo le anime purganti non venivano private dei loro suffragi. Ma non bastava. Per conto suo, per la sua devozione ardente all'Immacolata, recitava ogni giorno altri 2 rosari interi di 15 poste e una corona di 5. In tutto 10 corone del rosario ogni giorno, non solo. A questi 10 rosari aggiungeva la corona francescana delle 7 allegrezze, la coroncina dell'Immacolata e il rosario della Misericordia, tanto raccomandato dal Papa Pio IX. A quanto zelo conduce l'amore sincero alla Madonna. Il proposito, concludere questo mese di ottobre, dedicato alla Beata Vergine Maria del Rosario, proponendosi di recitare ogni giorno il Santo Rosario.
Ecco, spegnendo i cellulari, smettendo di mandare in giro 1000 messaggi, rispondere ad altri 1000 messaggi. È una tortura questa, capite? Ma uno dovrebbe domandarsi, provate a vedere per curiosità, no? Mi sembra che ci siano anche i minuti o quanto durino queste cose. Ecco, sommate tutti quei tempi là e vedrete quanti rosari si sarebbero potuti recitare, no? E qui questo è sto mezzo che uno pensa di fare del bene, ma invece praticamente occupa anche coloro che magari vorrebbero pregare, perché continua a suonare sto richiamo del cellulare, che arrivano i messaggi e video e cose, e uno gli sembra di essere un apostolo straordinario, quasi come San Paolo, l'apostolo delle genti. Ma siamo un po' più, vedete, i santi parlano poco ma si spiegano bene, noi abbiamo troppe cose, poi siamo distratti, no? Non ci stanno nella nostra zucca tutte queste cose qua, no? Pertanto alla fine della sera tu hai risposto a tutti, hai parlato con tutti, domanda: che cosa hai capito oggi, cosa ti ricordi di oggi? Non mi ricordo niente perché ho la testa piena. E vabbè, allora salutiamo tutti, io vi saluto da San Giovanni Rotondo, domani mattina partiamo per tornare indietro, abbiamo avuto un bel pellegrinaggio, abbiamo bambini, perfino bambini di 1 anno, pensa un po', per cui abbiamo le nuove leve anche,
bene, meno male,
bambini,
meno male.
Ragazzini, ragazzine, ecco così, per cui non è un pellegrinaggio di anzianotti come me, ma è un pellegrinaggio di tanti, tanti bambini, ragazzini, ragazzine. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.